Porterei a questo punto un altro argomento, che è l'argomento sicurezza. Allora, un tunnel lungo, mi hanno raccontato un amico notav di Bussoleno, mi ha raccontato che in passato gli toccò attraversare a piedi il Frejus e la temperatura massima all'interno era 30 gradi. Faceva un po' calduccio, ma si stava benone. La temperatura all'interno del Gottardo, del nuovo Gottardo, arriva a 45 gradi. Quindi, se un treno si ferma sotto un tunnel lungo 50 km, la temperatura è quella lì. Di conseguenza, occorre prevedere una ventilazione. Il problema degli svizzeri, che non ho ancora capito bene cosa hanno deciso di fare, era tra tenere quella ventilazione sempre attiva, ma pare che costasse un disastro, oppure accenderla se si ferma un treno. Peccato che per far fermare un treno, nel momento che si ferma un treno, i tempi di raffreddamento dell'aria che c'è nel tunnel sono tempi molto lunghi. Quindi quando arriva l'aria fresca, probabilmente tardi. Sentivo parlare di velocità dell'aria in quei condotti di 200 km all'ora, quindi questione è molto complicata, poi dipende anche molto da dove prendono quell'aria, da che punto la prendono e poi se d'inverno o se d'estate, perché se la prendi da un ghiacciaio d'estate l'aria è più calda che su una spiaggia, quindi ci sono questi problemi. Poi c'è l'altro enorme problema. Se c'è un incidente in un tunnel lungo, è molto probabile che assieme a un treno passeggeri, in quel momento lì, sotto quel tunnel ci siano anche dei treni merci. Quindi, essendo il tunnel lungo, c'è una commistione, c'è un uso misto del tunnel, mentre un tunnel come il Frejus, 13 km, praticamente è impossibile che ci sia un altro treno in galleria se c'è un incidente, perché 10 minuti sei fuori, in 15 km, invece là ci sei dentro per mezz'ora. Non solo, devi anche andare piano perché uno dei treni è un merci e va piano, perché i treni merci più di 100-120, perché quella è la velocità del carro merci, non possono andare. Quindi anche i treni passeggeri vanno a quella velocità. Questa cosa qui è da tenere presente. Mi sembra proprio che non sia stata considerata. E adesso sia un grosso problema, visto sul giornale del Ticino di Lugano, ho visto un articolo. Poi c'è l'altro enorme problema. È un obiettivo militare, un tunnel lungo. È facilissimo metterlo fuori uso. Con la precisione dei missili, centrare l'ingresso del tunnel e fare esplodere il missile a metà del tunnel è facilissimo. Com'è facilissimo fare attentati. Basta dello esplosivo in un bancale dentro un container. Lo si fa esplodere come si vuole, non c'è nessun problema a fare una cosa del genere. Quindi, finché le cose vanno bene, però attenzione, se io costruisco una cosa molto, molto grande, attiro, se quella cosa comincia ad avere un valore, oltre che pratico, simbolico anche, e diventa un obiettivo militare.
Ora, la sicurezza è un problema importante per tutte le opere di questo genere, anche se fosse un tunnel autostradale ha dei problemi simili. Quindi è, diciamo, un problema generale contro la realizzazione di grandi gallerie, messo in termini concreti.
Certo.
Non c'è dubbio che ci sono tutte queste questioni. Adesso, tra l'altro, a suo tempo era capitato anche a me di non farlo tutto, ma fare un pezzo a piedi dentro al tunnel del Frejus. Chiaramente lì è una cosa più piccola per motivi di, diciamo, di visita, ispezione a quello che c'era all'interno. Attualmente non è che in quel caso non possano trovarsi due treni contemporaneamente sotto nel tunnel, è che è proibito. Uno, due, il traffico attualmente non pone problema, ma questa è un'altra storia. Comunque le norme lo escludono, le più recenti. Ovviamente su un tunnel di 57 km, se io escludessi il fatto di avere due treni, diceva, vabbè, ma allora scusa, l'ho fatto tutto questo lavoro, poi non ci posso far viaggiare le merci, ovviamente due ce ne devono poter stare, insomma posso mandare più treni. È chiaro che c'è il problema di quelli più lenti, quelli più veloci. È vero che la motivazione dietro la realizzazione di questi tunnel ultimamente è quella delle merci, quindi i passeggeri sarebbero di meno, dipende, si può contingentare il traffico, fare delle fasce o cose di questo genere. In ogni caso il discorso qual è? Quando tutto va bene, come hai detto tu, va tutto bene, nel senso che io mi attrezzo, devo ragionare tecnicamente quanto mi costa mantenere in funzione un sistema di aerazione che funzioni sempre, c'è il contenimento della temperatura, nel caso del tunnel Torino-Lione, questo di cui si parla. Le temperature potrebbero arrivare a una cinquantina di gradi all'interno, per intenderci, quindi devo comunque, il treno dentro ci rimane un po' comunque, dovendo fare 57 km, dovrei comunque condizionare le vetture, quindi è un consumo di energia che si aggiunge a quello del puro e semplice trasferimento o trasporto del treno. Tra l'altro, il problema delle merci, i rischi al di là degli attentati connessi con le merci. Le eventuali norme già previste nel caso ci fosse il tunnel in funzione prevedono che le merci pericolose non ci passino, le quali invece passerebbero sul tunnel storico. È un po' paradossale questo ragionamento, no? Proprio perché se mi salta, prende fuoco un convoglio merci lì è un disastro inimmaginabile perché ho decine di chilometri da percorrere per raggiungerlo, ci sono altri treni, chissà che succede. Ora, le cose che si prevedono adesso prevedono anche che ci sono due canne, quindi distingui i due versi di percorrenza, ma c'è un terzo tunnel in realtà, un po' più piccolo, ma che è parallelo agli altri due e che serve per, in caso di emergenza, per evacuare la gente e per far arrivare i mezzi di soccorso. Ovviamente questo è un costo aggiuntivo, bisogna poi farlo funzionare e via discorrendo. È previsto comunque che si ferma un treno perché ha un guaio e diciamo, i viaggiatori, parlando di viaggiatori non di merci, devono poter diciamo, scendere dal treno se necessario, ma raggiungere una distanza non di chilometri, ma di massimo qualche centinaio di metri. Un luogo sicuro, cioè una camera sicura e protetta da cui sia possibile avere una via di fuga. Quindi, allora, se teniamo conto di tutte queste cose che sono norme esistenti, noi abbiamo anche il tunnel alta velocità Bologna-Firenze che non rispetta queste norme, non ha il tunnel di servizio, ha una distanza dell'ordine, non ricordo se di un paio di chilometri o più, tra una via di fuga e l'altra. E quindi il ragionamento di sempre in questo tipo di economia è noi facciamo le cose come le norme prevedono, poi incrociamo le dita. Oppure come qualcuno aveva detto anche quando agli inizi della pandemia, adesso un po' meno, e vabbè, se succede ci sarà un po' di morti, ma vuoi mica per caso non fare le cose o fermare il progresso perché ogni tanto ci sono gli incidenti. Adesso esplicitamente questo non lo dice nessuno, questo è l'atteggiamento che è prevalente. È scontato che in un tunnel i rischi, quando qualcosa va storto, sono molto più grandi che non fuori, che non all'aperto. Giriamoci intorno, ragioniamo come vogliamo, ma se si ferma un treno a 20 km dallo sbocco, con sopra qualche centinaio di passeggeri, in teoria loro dicono che ci sarebbero dei passeggeri, anche solo il panico e tutto il resto, immaginiamo che cosa succede. Se poi fuori ci sono 50 gradi, figuriamoci un po', è una catastrofe. Devo mandare dentro, anche se solo si ferma, lasciamo stare incendi o altro, devo mandare dentro una motrice che prende il treno e lo porta fuori, ma nel frattempo come gestisco la situazione, la temperatura e tutto il resto? Si guasta il sistema di condizionamento, cosa faccio? Lasciamo perdere. Allora, se questi sono argomenti aggiuntivi contro tutti i tunnel di questo mondo. se hanno una lunghezza di questo genere. Problema che tra l'altro era delicato, è più breve di questo, ma per quanto riguarda l'Eurotunnel, è già successo che ci fossero i treni fermi lì. Non hanno condizioni così estreme come quelle che si riscontrano nei tunnel transalpini, però c'è un dettaglio che lì le vie di fuga non è che posso uscire sul fondo della Manica attraverso il mare. Quindi bisogna arrivare, c'è un altro tunnel parallelo per far arrivare i mezzi per evacuare le persone. E anche lì noi facciamo le cose al meglio e poi incrociamo le dita. Questa è la situazione, quindi il problema è sacrosanto, fondamentale, di solito fa parte di quei problemi che ti dicono sì, vabbè, d'accordo, certo è vero, ma noi faremo le cose bene. Fai le cose bene, ma ingegneristicamente non esistono macchine, marchingegni o sistemi che non abbiano guasti. Non esistono. È un fatto fisico. Per cui il guasto può essere più o meno probabile, ma prima o poi succede. È il ragionamento che valeva per le centrali nucleari. Ah no, noi facciamo le cose bene. Abbiamo avuto alcuni esempi al mondo di eventi imprevisti o altro. E quando succede l'incidente, estremamente improbabile, ma succede, è un disastro. Le conseguenze sono assolutamente fuori scala. E qui più o meno la situazione è la stessa.
In effetti sulle gallerie italiane, quando abbiamo studiato la cosa, abbiamo guardato la questione, tanto sono 3-4 gallerie più lunghe del Fregius, in Veneto, in Calabria. Beh, gran parte delle gallerie italiane andrebbero chiuse.
Certo.
Cioè, sono in gran parte, probabilmente in maggioranza, fuori norma. Poi c'è da tenere presente una differenza tra le norme europee e le norme italiane, perché non sono le stesse, c'è anche questo.